e se ne fa partire un'altra senza saper né leggere né scrivere. Poi adattiamo questa finestrina, in maniera da vedere un po' tutte e due le cose, se ci riesce. Vai. Cosa intendo dire? Intendo che da un lato voglio vedere il piatto di stampa, così si vede cosa fa la macchina, e dal... va quasi bene così. Comunque anche questa è una cosa che anzi io lo dico. Questa camerina, ma quanto è versatile? Quante cose belline ci consente di fare? 15 euro, è la versione potenziata, quella di base costa 10. Come mai non ci accorgiamo di queste cose così semplici? Allora, dunque, poi andiamo a aprire un software, ce ne sono tanti, io uso uno dei più popolari. Non è software free, è open source, stavo infatti per dirlo. CUDA è prodotto dalla Ultimaker. Ultimaker è una delle più stampanti 3D, c'è da perdere la testa a sceglierne una, ma dei modelli che internazionalmente vanno per la maggiore, Ultimaker è una delle più note. Infatti Ultimaker ha anche sviluppato un software, che ora vediamo cosa fa. E anche questa, vedete quando si diceva open source com'è che conviene un'azienda? Open source, lei ti fa il software, lo fa usare a chiunque, l'ha reso flessibile in maniera che lo possa usare per qualsiasi, macchina, e naturalmente è un modo per attirare il suo brand, è potenziato, no? Perché quando vai a vedere meglio scopri degli Ultimaker e vedi mai che una certa percentuale di gente a un certo punto dice, sai che mi compro un Ultimaker? Ecco, un classico caso di open source. Ovviamente all'Ultimaker dell'etica non importa veramente niente, o gliene importa il giusto, il lecito, il legittimo, va bene, ecco. E che l'open source, ecco, ha un senso industrialmente, lo può avere. Perché cioè il software è da sviluppare costosissimo. E i team, cioè pagare il team di sviluppo che faccia bene una cosa del genere, sono lavori miliardari. Ci deve essere un ritorno, e voglio che il ritorno sia fatto così. Allora, questo software ha una doppia funzione, perché sono due i pezzi di software che servono. Uno è il cosiddetto slicer, che vuol dire affettatore, scritto slicer, tanto ce ne sono un po' di ok, slicer, va bene? Affettatore, perché va affettato? Perché io devo partire, cioè quando dico, io dico ora stampo un dado, nella mia mente si forma l'immagine di un dado, ma questo serve poco, non posso comunicare col pensiero, col computer, bisogna che io abbia un verso di rappresentare un dado dentro al computer. Come si fa a rappresentare? Con un modello 3D. Di dove si prendono modelli 3D? Ora lo vediamo. Ma i modelli 3D sono fatti grazie a una serie di punti che si trovano sulla superficie del modello, collegati da delle linee. Fra questi quindi hai tutta una serie di triangolini, si chiama mesh, rete, va bene, di triangolini che avvolge la superficie. Quello è il modello 3D. Il modello 3D dal punto di vista matematico, informatico, non è altro che una fila di terne di numeri x, y, z, sono le coordinate spaziali di ciascun punto, tutte fino a fondo. Uno dice, mamma mia, che mal di testa, ma quanto ce ne vorrà? Quello è il computer, è stupido, è il suo mestiere, queste cose le fa, non capisce una mazza, però queste cose stupide le fa da Dio, ok? Quindi se le tiene tutti e le processa, va bene? Questa è la mesh. Poi non ho collegato il computer a internet, quindi
non lo posso fare questo.
Speriamo di avere settato tutto.
Se non ho controllato, vabbè, tutto in scuola, che è tutto la vita. Allora, mettiamo qui il cavo della Università di Firenze. Sì, mi informa di essersi collegato. Dove sei? Firefox? Se ora io vado, non sto nemmeno tanto a cercare chissà che cosa. 3D Mesh, scommetto che viene subito qualcosa. Forse c'è un Wikipedia, già per capire ci basta questo, no? Vedete? È una superficie descritta con tutti questi punti, che creano i triangolini, poi in realtà rappresentano la superficie. Naturalmente qui si capisce subito che quando chi progetta queste cose, a volte tu senti un po' nello specifico di come sistemarle, ti poni il problema, questo problema, che invece, sì, bellino, però tutto sfaccettato, un delfino nel mio, così fatto a faccette. Allora, la soluzione è semplice, fai punti fitti fitti. Se li fai fitti abbastanza non li vedi più, e quindi diventa tutto tondo. Dice, allora perché non si fa sempre così? Perché costa. Perché si aumenta a dismisura la quantità di numeri che te devi palleggiare, perché non è. Quindi ci vogliono memorie spropositate, tempi di calcolo spropositati, computer potenti, eccetera. Ecco che si cerca un compromesso. Però un modello 3D è altro, non è altro che una collezione di coordinate dei punti che stanno sopra la superficie, che produce una mesh del genere. Questo va bene per stampare la stampante 3D? Assolutamente no, perché la stampante, qui avete già capito, ragiona per piani. E quei punti non se li gioca, che se ne fa di quella spinza di punti sulla superficie? Lei deve sapere come procedere in ciascun piano. Ecco che ci vuole lo slicer. Lo slicer è un software che parte dalla mesh di punti rappresentati in tre dimensioni e crea una serie di informazioni codificate che descrivono invece ciascuna fetta. È come se prendessimo una bella mortadella, l'affetto, non vedo dentro tutti i pallini bianchi, immagino che ci siano, ma l'affetto la guardo, ecco, mi ci vuole questo, va bene? È la stessa cosa, né più né meno. Quindi fa lo slicer, Cura, che è questo software. In realtà un software come Cura contiene due software, uno è lo slicer, dopodiché una volta che ha affettato, spedisce queste informazioni delle fette direttamente all'Arduino che c'è qui dentro. Allora Arduino esegue questi comandi, ecco, questa è proprio l'architettura. Tipicamente i file prodotti da che esprimono un modello 3D hanno il descrittore del nome .stl. Quando le vedete .stl, quello è un modello 3D. I file che hanno un descrittore .gcode sono i file delle fette. Quindi lo slicer trasforma un file STL in un file gcode. Nel file STL è binario, non ci capisce niente, non sono leggibili. Se invece prendete un file gcode e lo aprite anche con blocco note, vedete tutti i comandi. E se siete cattivi potete prenderne uno, metterci uno a caso e verrà una schifezza nel vostro modello. Quindi potete intervenire. A volte lo si fa invece in senso buono, per correggere qualcosa se uno c'entra un po' dentro, insomma. Questo è il procedimento. Ora proviamo un attimino a metterla però questa cosa in funzione. Cosa si fa? Ma per prima cosa io controllo, poi dico meglio, però intanto una stampa la vorrei far partire, poi torniamo indietro. Intanto controllo di avere selezionato la stampante giusta, Galileo, ok, non fa la 3D che è quella del mio amico di Contea, ora c'ho questa, quindi questa. Poi do un'occhiatina a questi dati qui, va bene, bla bla, cioè la prima cosa che guardo è lo spessore delle fette. Per la cosa che ho in mente ora va bene, Poi controllo la temperatura, anche questo è importante, a seconda del filo che ho, 190 gradi va bene. Poi controllo, poi vi spiego cosa sono, il tipo di supporto per l'adesione al piatto, ma nessuno va bene. Mi sembra che ci siamo. A questo punto posso usare queste cose qui, ma se no i comandi quassù. Carica un modello recente. Però carichiamo un modello, così voi vedete, io qui ho tutti i miei modelli. Ce ne sono tanti, come vedete mi balocco molto, con la scusa che è lavoro, ma lo è per davvero, effettivamente. Andiamo a fare il fiocco di neve, che mi sono già perso, non l'avevo visto. Magari Snowflake, eccolo qua, è un'altra cartella che sono in sinistra, e mettiamoci pure questo, lo carico e vedete che mi piazza qui un modello 3D del fiocco di neve. Ora questo è molto semplice, però a me qui serve un modello semplice per poterlo incastrare nello spazio di un intervento breve come questo. Questo io lo posso guardare in tanti modi, intanto posso determinare, però vedete lui mi dice subito delle cose, che con il tipo di filo che ho, col diametro che ho, va bene, di filo, e con questo tipo di macchina, questo fiocco di neve verrà stampato in 1 ora e 19 minuti, mi consumerà 2,5 metri di filo, per un peso totale di plastica di 7 grammi. Io dico, vabbè, fammi vedere quanto è spesso. Qui io posso alterare, posso fare delle minime elaborazioni 3D, tipo farne il mirroring, cioè specchiarlo, ruotarlo in qualche maniera, o agire sulla scala, questo mi interessa. Ora, lui qui mi dice le dimensioni in millimetri, diciamo che lo faccia di circa 7 cm per 8, sì, va bene, però un'ora forse posso un po' ridurlo, in fin dei conti se lo fa un po' meno spesso, quasi 3 mm, leviamoli un millimetro, vai. Gli levo un millimetro, lui ricalcola e cala 18 minuti, mezzo metro, 2 grammi, va bene. L'attacco lo stesso all'albero, no? Anche se non c'è mica bisogno che sia... Ecco, a questo punto io inserisco la procedura di stampa che mi consente di controllare la testa intanto. E consente di controllare la testa. Qui, se io fossi a casa, avendo stampato bene ieri tutto il giorno, posso, anche la notte, potrei andare a diritto, insomma, dicendo quando si fa parte una stampa mi è sempre controllare, però perché qualcosa può essersi deteriorato eccetera, però dico vabbè, la ferratura andrà bene. Ora però io l'ho presa, l'ho caricata in macchina, l'ho messa su un'altra macchina, l'ho portata sulle scale, insomma forse ha preso qualche scalcagnata, conviene se non altro dare un'occhiatina al livello nel centro. Allora, prima di tutto io mi sposto, va fatta il cosiddetto homing, va mandata a casa sulla Y e sulla X, sulla Z e sulla Z. Ci siamo già. Ora però io la porto in mezzo al piatto di stampa. Si vedono i movimenti. Ah no, un momento. Voi vedete questo. Sì, si vedono i movimenti. Però io non li posso vedere perché devo comandare questi. Si farà un po' di così. Allora, vado su, importante che vediate ora voi. Si va su, poi vado un pochino con la X un po' nel mezzo, ancora un altro pochetto, diciamo, ecco, e poi vado con la Y. Windows, non mi rompe perché. Vai, ecco. Andiamo anche qui. C'è ancora un problema, perché qui
ancora si vede un po' poco, ma sotto l'estrusore, qui sotto, c'è un bioccoletto di plastica
che si è rappreso. Per fare lo zero io mi devo liberare di quella plastica, quindi è necessario che vada su, ecco, vada su e lo riscaldi. Devo riscaldare l'estrusore a circa 200 gradi. Vediamo se prende, se ha preso il comando. Sì, l'ha preso, qui si vede 28, 34, 38, 42 e si vede anche qui la temperatura che sale. Quando è abbastanza su, io prendo un attrezzo, ecco che chi stampa, quando si stampa in 3D, e ci sta dietro una piccola officina, attrezzini, pinze, fronchesi, coltelli, nastro adesivo. Questo mi basta, il coltello, le fronchesi, lo spessimetro, questo lo posso dire. Chiavi, brugole e questa roba qui. Col che si apprezza la dimensione artigianale dell'oggetto, ma si capisce ancora di più che è un oggetto come fare il tempo. Infatti è tipico che uno a casa è lì e poi ti urlano dalla cucina: oh, ma che vieni, perché tu sei perso lì. Questo è per me uno standard, allora, con quella stampante sempre. E il problema è che si resta ragazzi, capito? Ecco qui, keep the current color scheme, falla finita nel tono. Ecco, ora si è sciolta, quindi ora la posso rimettere a zero, lo faccio rifreddare in maniera che non esca più. Sì, è già venuto un po'. Se volete ragazzi potete anche avvicinarvi, cioè, in fin dei conti è qui. Si può essere anche, forse anche un po' ridicolo quella per forza lì. Qui sotto c'è questo filino di plastica e io me ne voglio liberare. Ora la chiappo con queste, ecco, zac, voilà.
È rimasto sul piatto.
Ecco, vedi, si è rimasto sul piatto, giù non c'è questi bioccoletti sempre a giro. Ora freddando la smette. E a questo punto, ecco, voilà. Ora, mentre lui si fredda, io posso provare lo zero. Mi ci vuole un foglio di carta. Usiamo la fattura qui del campo, tutt'altro, vai. Ecco, non servirà nient'altro. Prendo il foglio, lo schiaffo sotto, così, semplicemente. Questa è la cosa più brutale, se no c'è lo spessimetro. C'è qualcuno che non sa cos'è uno spessimetro? L'ha mai visto? Ok, però se dopo si guarda. Allora, io vi dico di fare la casa dello Z. Lui ora va giù. Ecco. E diciamo che sì, ci siamo, via, sì. Se non ci si fosse, secondo me ci siamo. Sì. Cioè vedete che non, se io lo spingo non va, però se insisto un po' di più, sì, è proprio è segno che ci passa sfregamento. Vuol dire che siamo sul decimo di millimetro. Se lo volessi sapere precisamente, dovrei usare uno di quegli attrezzi che per uno come il mio amico fornitore Claudio è una roba normale, si chiama spessimetro. Eccolo qua giù, negli officine meccaniche questo è come si arriva a casa nel momento di fare l'ultimo, insomma.
è fatto di lamette con su scritto un decimo, due decimi, eccetera, e allora un decimo non ci passa questo e sente, e allora io sento con precisione. Questo è lo spostamento. Eccoci, che a questo punto
vi dico sì, va bene. Altrimenti cosa avrei fatto? Dovuto prendere una chiave a brugola.
Lo sapete che è una chiave a brugola?
Sì.
Ok?
E avrei agito su questa vitolina qui. Questa vitolina qui tocca qui un senso, una molletta, una lametta flessibile, che in realtà è un interruttore. Questo fa sì che quando va giù troppo pigia questa linguetta e chiude la corrente al motore, perché sennò sfonderebbe piatto, andrebbe giù. In questo modo si ferma. E quello è vitale, è lui che determina la distanza Z. Ecco, anche la stampante più bella del mondo, come quella che dopo vi faccio vedere, che è più adatta nelle scuole con i bambini, perché semplifica un po' di questa operazione, però la regolazione della Z c'è il rischio di doverla fare al minimo, perché è il parametro più critico, diciamo. Fatto questo, io direi che ci siamo, alzo un po' la testina, mando a casa da tutte le parti, anche sulla Z, e faccio partire la stampa. Cosa succede? Che si scalda 95, 96, quando sarà arrivata a 190, che è stato settato come temperatura di stampa, lui farà un po' di estrusione a vuoto, perché è impostata in maniera che butti via un po' di plastica per averla più pulita, anche se l'inizio è sempre un momento un po' critico, come quando gli aeroplani decollano un po', e a quel punto parte la stampa. C'è il problema dell'adesione. In questo tipo di stampante semplificato, dove il letto è un banale piatto di vetro, si dà una passatina di lacca per i capelli, va bene? Che rende adesivo il vetro, va bene? Se no, altri sistemi hanno il piatto riscaldato, che si riscalda, che appiccica un po' la plastica, che è superiore. Però, per un basso costo, questo qui, qui abbiamo questo, ecco, nel mio studio a casa c'è perennemente, che sembra essere il parrucchiere, e io sono lì continuamente. Questo è molto bellino quando vado nelle scuole elementari a fare le dimostrazioni, perché non lo dico, proprio questa spruzzatina sa un po' di, così, di
magia, anzi,
sì, dà un po' un'idea, tutti ridono. Ah,
per averlo a scuola serve. Per
invitarlo
a scuola.
Io, allora, fino a qualche tempo fa, ho visto dal mio blog un sistemino, l'ho chiamato Andando per Scuole, e ci andavo in cambio di un primo.
Di un?
Primo da mangiare. Ah, okay. Ora però mi sono salito gli impegni all'università, ci devo stare un po' più attento. No, se il contesto è interessante, io le faccio volentieri. E che mi hanno fregato un po' dandomi l'incarico delegato del rettore, mi hanno fregato.
Ecco, e lui comincia a deporre il primo filo, lo fa lontano perché serve a acquisire regolarità, infatti vedete che è irregolare, e avvicinatevi pure per guardare, dai, si fa prima, se non siamo di Dio, lì. E lui comincia lì a stampare e fa il primo disegno. Ora, se non si è squinternata troppo nel viaggio, dovrebbe fare una cosa decente. Bene, bene.
Beneficio di chi guarda la mia. Faccio vedere cos'è che ho fatto, perché provare ho voluto provare di tutto. Ma anche perché io non posso parlare di cosa. In sostanza, perché poi allora tutto parte che il programma di attentatore l'abbiamo capito, poi che invia i comandi, quello che sta facendo ora pure sta mandando le botte a gruppi di dati Arduino, e Arduino li passa a questi, a queste, a questi motorini, e la cosa, questo si è capito. Dove comincia sta roba? Che è la domanda che abbiamo da ascoltare. La modella, in Melidane, ecco. In sostanza ci sono due fonti principali. O prendo un modello bell'effatto o me lo fornisco. I modelli bell'effatti si prendono in dei siti. Qui torniamo a una cosa un po' più convenzionale. Cosa mi sono messo a sedere sul nostro isolante? Chiudiamo una clip.